Buonasera carissimi amici ascoltatori, un caloroso e particolare saluto a tutti voi che siete anche questa sera dall'altra parte. Bene, ieri abbiamo aperto la nostra Bibbia al Salmo 22, leggo ancora i primi 5 versetti. Al direttore del coro, su Cerva dell'Aurora, Salmo di Davide. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Te ne stai lontano senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito. Dio mio, io grido di giorno, ma tu non rispondi, e anche di notte, senza interruzione. Eppure, tu sei il santo, siedi circondato dalle lodi di Israele. I nostri padri confidarono in te, confidarono e tu li liberasti. Gridarono a te e furono salvati, confidarono in te e non furono delusi. Gesù è stato abbandonato per un breve momento, ma la grandiosità di quel momento è data dal fatto che Dio, in Cristo e mediante Lui, riconciliava il mondo. Gesù lo disse in Giovanni, al capitolo 16, versetto 32. L'ora viene, anzi è venuta, che sarete dispersi, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Il Padre era con Lui quando Lui fu imprigionato. Il Padre era con Lui quando veniva picchiato. Il Padre era con Lui quando veniva inchiodato sulla croce. Ma in quelle ultime tre ore, dalle 12 alle 15, fece della sua anima un'offerta per il mio e il tuo peccato. Leggiamo questo fatto in Isaia al capitolo 53, versetto 10. Ma piacque al Signore di stroncarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni, e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Abbandonato. Noi non sappiamo che cosa vuole dire essere abbandonati da Dio. Infatti, l'uomo più spregevole sulla terra oggi non è abbandonato da Dio, anzi, chiunque può rivolgersi a Lui con fede e ricevere il perdono in Cristo. Quando Gesù prese i miei peccati su di sé, fu abbandonato da Dio. Per questo Gesù gridò: «Perché mi hai abbandonato?». Questo di Gesù non è un perché che denota impazienza, disperazione o magari il dubbio, ma è il grido umano dell'intensa sofferenza, aggravato dall'angoscia della sua innocenza, della sua vita santa. È un terribile e agonizzante grido della solitudine nella sua passione. Lui era solo con i peccati del mondo su di lui. Rileggiamo il primo versetto che contiene questo straziante grido. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Te ne stai lontano, senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito. Gemito? Sì. Al suo processo è rimasto silenzioso. Isaia, capitolo 53, versetto 7, ci dice: maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Quando lo picchiavano non disse nulla, quando lo inchiodarono alla croce non si lamentò, ma quando subì il giudizio di Dio, egli gridò a Dio: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Io non riesco a spiegare con le mie parole cosa provasse il Signore Gesù in quel terribile momento, quando la comunione perfetta che esisteva dall'eternità col Padre Celeste fu interrotta a causa dei miei peccati che gravavano su di Lui. Lui, tre volte santo, si era caricato dei peccati di tutta l'umanità, divenendo egli stesso peccato e subendone il castigo. E tutto questo perché ama te e me. Tu come risponderai all'offerta di questo amore? Rimarrai indifferente? Sappi che Gesù soffrì tutte queste cose per te, per darti la possibilità, mediante la fede in Lui, di essere perdonato, di essere riconciliato con il Padre Celeste. Continuiamo con la lettura di un altro versetto che descrive a quale punto arrivò il Signore per amore nostro. Ma io sono un verme e non un uomo, l'infamia degli uomini e il disprezzato dal popolo. Che cosa vogliono dire, secondo voi, le parole «io sono un verme»? Significa che una persona ha raggiunto il fondo, un invertebrato, il punto più basso persino tra gli animali. E questo disse di Gesù il profeta Isaia quando scrisse al capitolo 53, versetto 3, «disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pare a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato, e noi non ne facemmo stima alcuna». È interessante notare che la parola utilizzata qui per verme indica nell'originale un particolare tipo di baco usato dagli ebrei nella fabbricazione delle tende scarlatte del tabernacolo. Quando dice «sono un verme», intende dire qualcosa di più che non aver raggiunto il fondo. Infatti, Lui è colui che ha detto in Isaia 1, versetto 18: «Poi venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Solo il suo sangue può togliere la macchia più scura della tua vita. C'è solo una cosa che potrà togliere la macchia del peccato della tua vita, ed è il sangue di Cristo». La Bibbia a questo riguardo dice: «Il sangue del Signore Gesù, il Figlio di Dio, purifica da tutti i peccati». Solo il suo sangue è il mezzo della nostra purificazione, perché ancora la Bibbia dice che senza spargimento di sangue non c'è nessuna remissione del peccato. Tu guarderai con fede alla vittima sulla croce? Guardiamo attraverso i suoi occhi e vediamo ciò che lui, Gesù, vede, e ascoltiamo cosa lui dice: «Padre, perdona loro». Che grande amore! Come potrai rimanere insensibile davanti a questo? Le sue sofferenze sono intensificate dalla folla brutale e gli induriti spettatori che stavano sotto di lui. Ma continuiamo con la lettura dei versetti 7 e 8, sempre dal Salmo 22. «Chiunque mi vede si fa beffe di me, allunga il labbro, scuote il capo, dicendo: egli si affida al Signore, lo liberi dunque, lo salvi, poiché lo gradisce». A quei tempi alcuni criminali erano così detestati da essere trascinati fuori dalla prigione e linciati dalla folla. Ma spesso, durante l'esecuzione di questi criminali, la folla si disperdeva. Gli animi si calmavano e le emozioni si raffreddavano, ma non fu così per quella folla. Penso che la cosa peggiore mai detta sulla religione è quella che è stata scritta in Matteo 27, al versetto 36 sui farisei, mentre il Signore Gesù Cristo, stava morendo sulla croce. Leggiamo infatti queste parole: «E postisi a sedere, gli facevano la guardia». Per fare una cosa simile, si deve essere proprio caduti in basso. Che diverso atteggiamento nel cuore di Gesù! Egli diceva: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». Se non lo avesse detto, questa folla sarebbe stata destinata a un peccato imperdonabile. Ma lui chiese il perdono per i loro peccati. Sappiamo che il centurione incaricato dell'esecuzione, udendo e vedendo questo atteggiamento, credette e fu salvato. E anche un grande numero di farisei, che probabilmente si trovavano tra la folla, furono salvati. Su quella croce, con delle sofferenze indicibili, Gesù, mentre guarda la folla, non vede solo sguardi di odio e di antagonismo, ma vede anche sguardi di amore. Egli ha tempo anche per sua madre. Infatti, rivolgendosi a Giovanni, dice: «Donna, ecco tuo figlio». Questo infatti troviamo scritto in Giovanni 19:26. Gesù dunque, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: «Donna, ecco tuo figlio». Mentre Gesù guarda con amore sua madre, torna con la mente al giorno della sua nascita a Betlemme e dice al padre le parole che vanno dai versetti 9 al 10 del Salmo 22. «Sì, tu m'hai tratto dal seno materno, m'hai fatto riposare fiducioso sulle mammelle di mia madre. A te fui affidato fin dalla mia nascita, tu sei il mio Dio fin dal seno di mia madre». Alle nozze di Cana, in Galilea, Maria gli aveva chiesto di fare qualcosa per dimostrare che lui era il Messia. Ella desiderava che si rivelasse a quel matrimonio, ma la risposta di Gesù quel giorno fu: «Che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta». Avvenimento che è citato in Giovanni al capitolo 2, versetto 4. Ma ora, mentre pendeva da quella croce, Gesù ha un pensiero per sua madre. Non vuole lasciarla sola e la affida quindi a un discepolo che egli amava, dicendole: «Donna, ecco tuo figlio». La sua ora era venuta. La ragione della sua venuta in questo mondo era compiuta. Questa è l'ora più importante nella storia dell'umanità. Poi la sua attenzione torna a coloro che lo stanno crocifiggendo. Leggiamo i versetti dall'11 al 14, sempre dal Salmo 22. «Non allontanarti da me, perché l'angoscia è vicina, e non c'è alcuno che m'aiuti. Grossi tori mi hanno circondato, potenti tori di Basan m'hanno attorniato. Aprono la loro gola contro di me, come un leone rapace e ruggente. Io sono come acqua che si sparge, e tutte le mie ossa sono slogate. Il mio cuore è come la cera, si scioglie in mezzo alle mie viscere». Gesù descrive i capi religiosi, gli uomini di governo di quel tempo che si erano coalizzati per condannarlo, e i soldati che lo stavano crocifiggendo. Egli ci dice che erano come i tori di Basan, ma non si ferma lì. perché afferma anche di essere divorato da bestie feroci, paragonando a ciò le sofferenze che gli infliggono i suoi tormentatori. Queste parole denotano la sua condizione sulla croce, e ciò che più meraviglia è l'accurata descrizione della crocifissione. È incredibile, considerando che la crocifissione non era usata né conosciuta al tempo in cui questo salmo fu scritto. Infatti, l'impero romano non esisteva neppure quando Davide scrisse questo salmo. Fu Roma, molti secoli dopo, a istituire la crocifissione come forma di supplizio e di condanna a morte. Eppure qui abbiamo l'immagine di un uomo che sta morendo e muore crocifisso dai romani. Io sono come acqua che si sparge. Questo è provocato dall'eccessiva sudorazione di un uomo morente lasciato sotto quel sole cocente. Tutte le mie ossa si sono slogate. La cosa orribile della crocifissione era che quando un uomo cominciava a perdere sangue, le sue forze lo abbandonavano e le sue ossa di conseguenza si slogavano. E se questo non succedeva in modo spontaneo, gli venivano fiaccate le gambe, così che non potesse farsi forza per alzare il tronco e respirare. La morte sopraggiungeva, generalmente per asfissia e dissanguamento. È una cosa tremenda, una sofferenza veramente terribile. Poi dice qualcosa di davvero strano. Il mio cuore è come la cera. È morto perché il suo cuore si è spezzato. Molti dottori hanno detto che un cuore che si spezza produce ciò che Giovanni ha descritto meticolosamente nel suo Evangelo, Giovanni 19, versetto 34. Ma uno dei soldati gli forò il costato con una lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Giovanni notò questo e ne prese nota. Gesù su quella croce disse anche «Ho sete», come leggiamo dai versetti seguenti. «Il mio vigore si inaridisce come terracotta e la lingua mi si attacca al palato. Tu m'hai posto nella polvere della morte». Da sotto la croce lo sentono dire «Ho sete». Gesù, mentre era lasciato appeso a morire, per l'eccessiva sudorazione patì una sete terribile. Poi, successivamente, afferma di essere circondato da ogni parte e ci dice anche come venne crocifisso. Infatti, leggiamo nel versetto 16, «Poiché i cani mi hanno circondato, una folla di malfattori mi ha attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi». Il termine «cani» era il nome usato per i gentili. La foratura delle sue mani e dei suoi piedi è una descrizione accurata della crocifissione che il Signore ha subito. I versetti seguenti ci dicono ancora diversi particolari. Leggiamoli. «Posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano e mi osservano. Spartiscono tra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica». Gesù fu crocifisso spogliato dei suoi abiti, manifestando in questo modo l'umiliazione che subì dai suoi carnefici. Essi avevano preso i suoi vestiti e se li giocavano ai dadi, diremmo ora. Amica, amico, Gesù si lasciò fare tutto questo e venne crocifisso in questo modo perché tu potessi essere rivestito della giustizia di Cristo ed essere così in grado di stare davanti a Lui per tutta l'eternità. Il Signore, morendo, disse queste parole: «Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito». Il Signore Gesù non morì come una persona disperata e senza speranza, ma come una persona serena, fiduciosa in colui che lo poteva liberare da quella condizione, come leggiamo dei versetti seguenti che vanno dal 19 al 20, sempre dal Salmo 22. «Ma tu, Signore, non allontanarti, tu che sei la mia forza, affrettati a soccorrermi. Libera la mia vita dalla spada e salva l'unica vita mia dall'assalto del cane». Questi momenti così tragici ci sono anche descritti nei Vangeli e in Matteo 3, al capitolo 17. Leggiamo cosa disse Dio di suo figlio. «Ed ecco una voce dai cieli che disse: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto». E successivamente in Luca 23, versetto 46, possiamo leggere: «Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. Detto questo, spirò». Infatti il versetto 21 ci dice proprio questo. Leggiamolo: «Salvami dalla gola del leone. Tu mi risponderai liberandomi dalle corna dei bufali». Arrivando al versetto 22, abbiamo un cambiamento radicale della situazione. Fino a questo punto ci sono state descritte le sofferenze di Cristo, ma ora vediamo la gloria che deve seguire a questo grande evento. Leggiamolo quindi. Versetti dal 22 al 24 di Salmo 22. «Io annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. O voi che temete il Signore, lodatelo, voi tutti discendenti di Giacobbe, glorificatelo. Temetelo voi tutti, stirpe di Israele, poiché non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del sofferente, non gli ha nascosto il suo volto, ma quando quello ha gridato a lui, egli l'ha esaudito. Io sono convinto che Gesù abbia realizzato interamente ciò che è scritto in questo salmo quando si trovava sulla croce. Egli infatti non è morto sconfitto, ma alla croce lui ha riportato la vittoria su Satana. Questo mi porta a considerare Pietro qualche tempo dopo, nel mezzo del Sinedrio, composto da farisei e sadducei, che dice loro queste importanti e attuali parole scritte in Atti 4, versetto 12. In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Ti loderò in mezzo all'assemblea. Questa è anche la lode dei cuori rigenerati dalla fede in Gesù, che esprimono la loro gratitudine. I versetti che ora leggiamo mi fanno pensare all'affermazione che Gesù fece sulla croce quando si rivolse al ladrone dicendogli: «Oggi sarai con me in paradiso». Infatti, abbiamo letto: «Ma quando quello ha gridato a lui, egli l'ha esaudito». Cristo disse al malfattore crocifisso a fianco a lui: «Mantengo le mie promesse. Io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso». Che meravigliosa certezza ebbe quella persona sulla croce prima di morire. Tu hai questa certezza? Sappi che puoi averla se, come lui, ti accosti a Cristo. Gli chiedi perdono come fece quella persona. Se lo farai anche tu, potrai lodare il Signore per quanto ha fatto per te. Tu sei l'argomento della mia lode nella grande assemblea. Io adempirò i miei voti in presenza di quelli che ti temono. Gli umili mangeranno e saranno saziati. Quelli che cercano il Signore lo loderanno. Il loro cuore vivrà in eterno. Tutte le estremità della terra si ricorderanno del Signore e si convertiranno a Lui. Tutte le famiglie delle nazioni adoreranno in tua presenza. Poiché al Signore appartiene il regno, egli domina sulle nazioni. Tutti i potenti della terra mangeranno e adoreranno. Tutti quelli che scendono nella polvere non possono mantenersi in vita, si inchineranno davanti a Lui. La discendenza lo servirà. Si parlerà del Signore alla generazione futura. Il credente, infatti, ora può lodare con lo Spirito, ma un giorno, nel cielo, potrà lodarlo alla sua presenza, come fece il ladrone che fu portato con lui quello stesso giorno. Pensate, anche se era un uomo indegno persino di vivere sulla terra, secondo gli standard di Roma, il Signore Gesù lo ha reso degno del cielo attraverso la sua morte espiatoria sulla croce. Siamo arrivati all'ultimo versetto di questo Salmo 22, che è anche l'ultima affermazione di Gesù sulla croce. Tutto è compiuto. Leggiamo quindi il versetto 31 del Salmo 22. Essi verranno e proclameranno la sua giustizia, e al popolo che nascerà diranno come egli ha agito. Le parole «e al popolo che nascerà» include anche te e me. Nota che proclameranno la sua giustizia, non la tua giustizia, perché questa tua giustizia agli occhi di Dio non è altro che un mucchio di panni sporchi. La tua redenzione, la mia, è un kit completo che ti viene consegnato gratuitamente da Dio con tutto ciò che ti serve. Lui non vuole che ti porti dietro un pacchetto di accessori, perché non ce n'è assolutamente bisogno. Gesù, quando è morto sulla croce, ha provveduto una giustizia completa che ha soddisfatto un Dio tre volte santo. Tutto quello che ti chiede è che tu accetti questo dono di Dio che è la vita eterna in Cristo Gesù. Ma ricorda, se lo rifiuti, Dio un giorno dovrà trattarti come trattò suo figlio alla croce quando gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Non sto dicendo questo per spaventarvi o per discutere sulla temperatura dell'inferno, perché sono convinto che il vero inferno consiste nell'essere abbandonato da Dio. Sappi che Gesù Cristo attraversò tutto questo perché tu non avessi motivo di gridare così. Il Salmo 22 rivela il cuore del Salvatore mentre si donava per noi in espiazione per il peccato. Egli ha completato la sua missione in trionfo. Ci offre gratuitamente per la fede in Lui una redenzione completa. Noi non ne saremmo mai degni, non potremmo mai guadagnarcela e nemmeno potremmo comprarla. Abbiamo un'unica possibilità per averla. Dobbiamo solo accettarla, come si accetta un dono. 2000 anni fa il Signore Gesù Cristo fece tutto ciò che era necessario per salvarci. Tutto è compiuto. Grazie, Signore Gesù. E con queste riflessioni attorno al sacrificio del Signore fatto per noi, mi fermo qua. Ti lascio con questi pensieri così importanti che mi auguro tu possa fare tuoi, personali. Bene, è tutto per questa sera. Io termino qui. Ci sentiamo domani. Ciao.